Okay. Ecco, buongiorno, sono Alba. Allora, il caso che ha riguardato l'associazione che ha seguito come legale, abbiamo seguito il caso di un ragazzo tunisino richiedente asilo. Lo scorso anno, appunto, le ondate migratorie dal Nord Africa hanno riguardato i paesi. Hanno riguardato i provenienti dalla Libia, quindi i cittadini che abitavano in Libia, e poi anche i cittadini tunisini. Il trattamento riservato, come diceva Giusy, appunto, è stato diverso, perché per i cittadini provenienti dalla Tunisia è stata accordata una protezione temporanea, quindi un permesso di soggiorno umanitario rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi. Ancora oggi sono stati rinnovati i permessi di soggiorno, mi pare lo scorso mese di maggio. Per i cittadini provenienti dalla Libia invece è stata richiesta per loro la protezione internazionale, con una modalità appunto particolare, che è quella non della libera scelta e spontanea di ciascun richiedente, ma diciamo che dal nostro punto di vista è stata imposta dall'Italia una divisione: tunisini in protezione temporanea, provenienti dalla Libia protezione internazionale. Noi appunto abbiamo seguito il caso di un ragazzo tunisino invece che è arrivato dopo la prima ondata, perché la protezione temporanea, il permesso poteva essere richiesto
fino al 5 aprile.
Esatto, lui è arrivato successivamente, quindi l'unica opportunità era quella di chiedere la protezione internazionale. Arriva al CIE di Bologna, chiede protezione internazionale con una procedura veloce, una procedura prioritaria, viene ascoltato immediatamente dalla commissione, che nega in prima battuta l'istanza, quindi il riconoscimento dell'istanza. L'associazione viene in contatto con il signore in questo momento e quindi decide di fare ricorso al tribunale. Ricorso al tribunale, quindi immediatamente il presidente del tribunale che riceve il ricorso sospende l'espulsione di questo signore, quindi il signore doveva rimanere in Italia, e la legge prevede che dovesse essere liberato dal CIE, quindi trasferito al massimo in un CARA, quindi in un centro d'accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, e dovesse essergli rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta asilo. Quindi l'associazione esulta, perché era insomma una bella sfida, e appunto ci attiviamo perché il giudice ordini il rilascio di questo permesso, perché venga liberato, insomma tutto il mese di luglio. Alla partenza per le vacanze, vedendo che non il signore era ancora trattenuto, facciamo le ultime telefonate, le ultime visite al CIE, e verifichiamo appunto che era stato espulso, quindi violazione delle norme. Dell'ordine del giudice, delle norme interne, delle norme internazionali, certo, europee, quante ne vogliamo dire.
Ecco, qui si innesta poi l'altra parte di questo racconto, che contiene anche una notizia. Insomma, poi la vicenda ha avuto un prolungamento giudiziario, perché ovviamente insomma voi vi eravate rivolti al giudice civile, e il giudice condanna la questura. Insomma, quindi siamo in presenza di un giudizio negativo verso l'operato della questura. Cioè, la questura di Bologna è stata condannata dal giudice civile di Bologna per questa azione. Insomma, questa è una piccola notizia che però ci consente di dire che non sappiamo più dove sia questa persona. Insomma, voi ovviamente non siete più riusciti a rintracciarla. Quante storie così ci saranno?
Intanto bisogna fare un attimo una precisazione, perché non è stata condannata la questura. È stata fatta una segnalazione, il giudice dice che c'è stata una violazione espressa, e quindi in altra sede si potrà poi valutare questo tipo di responsabilità. Ed è stata la cosa importante di questa sentenza, è che il giudice, nonostante la persona non sia più qua, quindi non abbia potuto dimostrare, non abbia potuto dare altre prove a valore della sua storia, ha deciso comunque, allo stato degli atti, di riconoscere la protezione internazionale. Quindi riconosce un diritto ad una persona, anche se la persona potrebbe non avere più interesse a veder riconosciuto quel diritto. E preventivamente apre le porte a questa persona, nel senso che se la persona si ripresentasse in ambasciata a Tunisi potrebbe rientrare, avrebbe già...
Bisognerebbe che lo sapesse.
Che lo sapesse, questo è un piccolo problema.
Ecco, questo il tema, Sara e Alba, appunto, quanti casi così ci saranno? Ovviamente so che non possiamo sapere i numeri, però questo può essere un esempio di quel rifugio precario di cui voi parlate.
Sì, in realtà noi numeri non ne abbiamo, perché è difficile sapere, bisognerebbe fare un'indagine col tribunale civile, perlomeno con chi si occupa dei ricorsi e dei dinieghi, per vedere cosa poi in realtà succede. Casi ce ne sono stati in Italia, di 2 anni fa qua a Bologna è stata Feita, Iuoro, che aveva fatto abbastanza scalpore, richiedenti asilo mandati via in pendenza di una richiesta. Purtroppo succede e succede spesso. Quante volte dovremmo contare prima o poi?
Sì, succede spesso che non ne veniamo a conoscenza, insomma, magari incontriamo una persona che in quel momento ha fatto richiesta, poi non sappiamo se ha avuto il diniego o non l'ha avuto, è stato espulso, è stato trasferito in un altro CIE, è stato liberato, quindi a volte perdiamo le tracce delle persone. Alcuni poi ci chiamano, che ne so, dalla Sicilia perché trasferiti giù, quindi effettivamente possiamo dirlo. Espulsioni arbitrarie ce ne sono.
E proseguirei chiedendovi invece quell'altra parte di persone che sono arrivate appunto dalle zone della Nord Africa, cioè chi arrivava dalla Libia in questo momento si trova ad esempio, per quanto riguarda Bologna, a Villa Aldini o ai Prati di Caprara, mi sembra che
Villa Pallavicini. Beltrame.
Più luoghi insomma sono sparsi, sì, in più luoghi della città. Ecco, per queste persone invece l'impressione da parte nostra, insomma, che ogni tanto cerchiamo di capire se le loro domande siano state quantomeno esaminate, è che i tempi si stiano allungando in modo veramente spropositato.
Sì, decisamente. Allora, sono accolte 378 persone nella provincia di Bologna, perché quindi anche i paesi della provincia sono interessate. La procedura per la richiesta di protezione prevede una fase amministrativa, quindi la compilazione di una serie di moduli, poi l'audizione in commissione, poi eventualmente una fase giudiziaria nel caso in cui la commissione neghi il riconoscimento dell'istanza di protezione. Attualmente siamo fermi per cui soltanto pochissimi sono stati sentiti in commissione, quindi da un anno questi signori sono fermi nei vari centri di accoglienza con un'accoglienza diversa rispetto ai richiedenti asilo, diciamo, standard, quindi con un'accoglienza che prevede vitto, alloggio, in alcuni casi sì, corsi di formazione, varie attività, ma per la maggioranza si tratta di persone che appunto sono accolte con gli elementi minimi ed essenziali. Quindi sì, c'è stata la campagna per il rilascio di un permesso umanitario a tutti i ragazzi provenienti dalla Libia, uomini, donne, perché il problema riguarda proprio la modalità con la quale loro possono dimostrare di avere diritto ad un soggiorno in Italia, che si tratta di persone che lavoravano in Libia. Quindi persone che in realtà nel proprio paese di origine forse hanno problemi diversi da quelli che riguardano un richiedente asilo, però comunque la protezione internazionale, norme prevedono che essi debbano dimostrare una persecuzione, un grave danno nel loro paese di origine. Quindi
presumibilmente tante domande verranno rifiutate.
Sì, sono state già rigettate in Italia, sì, tante domande, quindi ricorsi. E quindi si aspetta un intervento da parte dello Stato, che però dopo un anno ancora non è
arrivato. No. Peraltro, insomma, lo ricordo agli ascoltatori, perché forse queste sono legislazioni particolari, insomma, in cui ci si impastoia anche nella burocrazia in modo a volte drammatico, perché poi sono le vite delle persone, quelle che sono proprio sul banco. La norma, non c'è in Italia una legge sul diritto d'asilo, e quindi dobbiamo ricordarlo. Esistono insomma tutta una serie di norme, prevedono anche che i richiedenti asilo non possano lavorare. Ieri sul sito di Redattore Sociale appariva una ricerca del CIR, il Consiglio Italiano dei Rifugiati, uno su due non lavora tra i rifugiati italiani, cioè italiani insomma quelli che sono in Italia, il 22% però è occupato in nero, perché comunque insomma le persone poi in qualche modo devono sopravvivere. A vivere, quindi vanno ad alimentare tutta quella vasta area di illegalità in Italia. Sono dati che vi sorprendono o vi sembrano abbastanza credibili?
Ma sono dati credibili, sono purtroppo la realtà, nel senso che la disoccupazione in Italia è alta per tutti, a prescindere che siano rifugiati o meno. È normale che queste persone forse hanno un po' più di difficoltà, ma In realtà ci sono dei passaggi particolari. Nel momento in cui si richiede, si fa una richiesta d'asilo, viene rilasciato un permesso di soggiorno che non permette di lavorare. Viene rilasciato per 3 mesi, rinnovato per altri 3 mesi, al terzo rinnovo viene rilasciato un permesso di soggiorno per 6 mesi che invece permette di lavorare. Ora è normale che questa inattività forzata non permette neanche di cercare lavoro, non permette di fare tante cose che comunque ti inserirebbero nel mondo del lavoro. Si era parlato all'inizio di corsi, tirocini, di inserimenti al lavoro progressivi che in realtà... Sì, ci sono, ma sono pochi, ma che in realtà neanche convengono, non conviene attivarli alle strutture, perché comunque non si sa che fine faranno queste persone, non c'è stata la famosa, l'ipotetica sanatoria che ci si aspettava dal governo, cioè alla fine comunque anche a Bologna, all'Emilia Romagna si parla di 378 richiedenti asilo, che
provincia di Bologna.
Cioè per la provincia di Bologna. E per esempio oggi, ieri guardavamo che i dati della provincia al 15 di aprile sono che 302 persone avevano avuto la consegna del primo permesso di soggiorno dopo un anno. Dovrebbero avere già il terzo. Si era provata a chiedere alla questura di rilasciare
dei dati leggermente, cioè quando abbiamo avuto l'ultimo colloquio con la questura ci risultavano dei dati, ci hanno dato dei dati
la questura
migliori.
Naturalmente dà dei dati diversi.
E quindi anche questo, insomma, come trasparenza non è proprio un bel segnale, come questa differenziazione dei numeri. C'è arrivato un messaggio al 348-7649-289. Vorrei che vi occupaste degli oltre 140 nigeriani scappati dalla Libia più di un anno fa. Aspettano ancora la convocazione della commissione rifugiati. Costano alla comunità circa 50 euro al giorno. Sono disperati e senza speranza. Se non sbaglio, Chiara, che ringrazio per questo messaggio, ci parla delle persone che sono ai prati di Caprara?
Sì,
penso di
140
sì,
nigeriani sono là.
Perché lì sono stati concentrati forse le persone che arrivano dal Centrafrica?
Guarda, in realtà sì, lì sono arrivate tutti i nigeriani, proprio una comunità nigeriana, solo uomini, solo nigeriani, e sono 140 persone. Infatti l'anno scorso noi ci siamo occupati insieme alla provincia di un progetto, abbiamo aiutato l'ASP, diciamo, abbiamo fatto da supporto all'ASP nella consulenza giuridica ai richiedenti asilo. Quindi siamo andati in strutture e abbiamo precolloquiato, diciamo, le persone per capire qual era la situazione, che possibilità avevano, aiutarli nel redigere la storia, insomma, dargli un attimo una mano in questo senso. E Prati di Caprara era la situazione un po' più particolare, perché sono tantissimi, quindi il tipo di accoglienza che si può dare rispetto a quelli accolti nei paesini della provincia, dove invece l'integrazione è più forte, vedi, tutti si occupano di loro, sì, l'accoglienza è anche il tipo di... tutti si occupano di loro.
Forse è più semplice anche.
Sì, perché la gente si incuriosisce, sai, ci si dà una mano nei piccoli posti, è sempre più facile. Se tu metti 140 uomini dentro un posto, basta una scintilla perché succeda qualcosa, e anzi, diciamo che lì la gestione fino adesso è stata anche abbastanza buona, cioè sono riusciti comunque a tenerli... per le condizioni che ci sono a tenerli piuttosto
certo,
bene.
Immaginiamo insomma che siano anche persone che poi, come dire, vivono con tanta sfiducia la loro condizione, quindi probabilmente
iniziano
anche
ad essere depressi.
Esatto.
Sono giovani, lavoratori, hanno voglia di fare, quindi proprio insomma...
E sono bloccati in un limbo sostanzialmente.
Sì, alcuni di loro stanno facendo un tirocinio col tribunale, uno stage formativo, insomma, si occupano di spostare fascicoli, quindi insomma li incontriamo, in un certo senso secondo me si sentono un po',
sì, un po' valutati,
valorizzati.
Sì.
Un'ultima domanda, ve la volevo fare sul vostro lavoro. Ecco, come fate a venire a contatto con queste persone? Insomma, perché poi immagino che gli strumenti per arrivare al legale, all'avvocato, non siano semplici. Cioè, quindi forse siete voi che dovete andarli a cercare.
Ma noi appunto abbiamo uno sportello medico.
Così approfittiamo,
sì,
anche
esatto,
per parlare,
sì,
di
sì,
questo
sì.
Lavoro.
Siamo un'associazione al Sirato, un'associazione composta da medici e avvocati, quindi abbiamo uno sportello ogni venerdì sera all'XM24, dalle 7:30 fino alle 9, e quindi vengono a cercarci lì. Adesso insomma ci sono una serie di associazioni che sono messe in rete, grazie anche alla provincia che ha fatto da raccordo, che nelle scorse settimane ha formato una serie di associazioni che il cui elenco è stato inviato alle varie strutture, dicendo a queste associazioni potete rivolgervi per eventuali appunto ricorsi, per informazioni, quindi diciamo che da questo punto di vista vengono a cercarci. Insomma, noi siamo lì il venerdì e devo dire che insomma finora non c'è stato bisogno perché hanno aspettato, quindi magari adesso che si spera che insomma vengano chiamati in commissione arriveranno da voi.
Quindi la buona notizia insomma in questo così mare di incertezza è che una rete c'è supporto a queste persone. E, chiudiamo un po' chiudendo il cerchio, siamo partiti da quella storia, quella di quel ragazzo. E, cosa succede adesso?
Adesso succede che appunto il signore potrebbe tornare in Italia e vedersi accordato un permesso di durata triennale, però non riusciamo appunto a trovarlo, non possiamo metterci in contatto con le autorità tunisine perché ha richiesto protezione ad un altro stato, d'altra parte gli unici contatti che avevamo non sono più reperibili. Succede però che l'avvocatura dello Stato, quindi il Ministero dell'Interno, ha fatto reclamo alla nostra sentenza, quindi la partita è ancora aperta, nel senso che ci sarà un'udienza a settembre, quindi si vedrà il da farsi, però noi andremo avanti per questa strada, ma anche per altre insomma nel futuro, perché non lasceremo questa storia morire così.
Ci fermiamo qui, io vi ringrazio molto. Alba Ferretti e Sara Puddu, associazione Al Sirat. L'invito ancora ai nostri ascoltatori insomma che si siano fatti anche incuriosire, perché sono tematiche da conoscere bene prima di insomma giudicarle, al VAG 61, a che ora?
Dalle 18 in poi ci sarà prima un dibattito, poi appunto su queste tematiche, poi ci sarà uno spettacolo di un ragazzo richiedente asilo insieme ad un altro ragazzo italiano, e poi la proiezione di un documentario che ha realizzato l'associazione l'anno scorso a Manduria e Ventimiglia, quindi che riguarda più
l'aspetto dei tunisini.
Esatto.